mi ha telefonato Claudio Venza
Sì.
e si voleva completare quella intervista che ti abbiamo fatto lo scorso maggio sulla tua vita, sulla storia della tua vita. E mi diceva per telefono che riascoltando le cassette registrate a suo tempo sono rimaste delle zone d'ombra nel racconto, delle zone da ancora da chiarire, e soprattutto tre parti. Quindi tu dovresti in questo breve pomeriggio integrare un pochettino per completare questa tua racconto di vita, storia di vita. Una prima parte è quello che tu hai fatto, la tua vita durante la Prima Guerra Mondiale, così ti ricordi lungo la Prima Guerra Mondiale. La seconda cosa è la tua vita in Brasile durante l'emigrazione e la terza, il secondo dopoguerra. Anche la tua polemica con gli anarchici, eccetera. Comunque, il tuo rientro in Italia, cosa è avvenuto e come ti sei trovato, eccetera. Ecco, queste sono le parti che mancano all'intervista fatta l'altra volta, ecco, non abbiamo affrontate per bene. Ecco. Vuoi che cominciamo subito? Ecco, allora diciamo andiamo in ordine cronologico, direi quindi, ecco, raccontaci un pochettino quando sei partito sotto le armi, la Prima Guerra Mondiale, dove sei stato, se ti ricordi qualche aneddoto interessante, ecco. Così, cosa ti può venire in mente?
Dunque, intanto andai soldato che ero giovanissimo, andando sotto noi del 99, primo quadrimestre, fecero un esperimento, ci chiamarono prima del 98, noi del
Eh sì,
99, prima del
prima del
98,
90.
quelli del primo quadrimestre, io sono di febbraio, fui inviato alle armi in questo periodo. E quindi avevo... Era nel 1917, avevo neanche 18 anni, 18 anni avevo. Poi andai, mi feci imboscare, sai perché? Allora, ma io mi feci imboscare non perché volessi imboscare, anzi ero favorevole alla guerra, sai, al tempo lì ero studente a Pisa e c'erano le propagande diverse, interventisti e neutralisti, socialisti erano neutralisti e invece gli altri erano dei repubblicani interventisti, c'erano degli oratori famosi, a quel tempo c'era Cappa, Innocenzo Cappa, c'era Magrassi di Pisa che deve essere ancora vivo,
Magrassi.
Magrassi di Pisa. Un giovane brillante, allora insomma avevo qualche anno più di me, certamente avevo 30 anni, insomma io ne avevo 18, 17 prima dell'intervento, 17, 16, ero giovane, ero all'istituto tecnico a Pisa, no? E andammo soldato a Livorno. Livorno, eravamo in diversi qui della località, di Carrara, Venza, no? E poi facemmo qualche mese lì con la territoriale, c'era un mio zio, figurati, che era lì soldato con me e andammo così, facemmo un po' di vita in comune. Nella caserma Garibaldi di Livorno. Poi io andai a fare il corso, andai negli automobilisti, ecco perché io con la scusa dell'imboscarmi avevo appena compiuti 18 anni, e allora si pigliava 18 anni, presi la patente a Pisa, adesso non mi ricordo il nome del garage, ma del garage importante a quel tempo, e presi la patente allo scontare di 18 anni, che l'ho rinnovata adesso fino a 91 anni. Questo fu l'episodio che mi interessava molto, molto in quanto la patente ci tenevo, io avevo sapevo guidare, questa patente, per andare a fare questo corso, bisognava dire che in vista dell'imboscamento, capisci, i genitori allora erano contenti. Invece quando ho preso la patente io non andai imboscato perché ero stato favorevole, mi ripugnava partecipare alla manifestazione neutraliste o imboscarmi, non mi piaceva. Allora andai sul programma, andai a fare il corso ufficiale e il corso ufficiale durò quel tempo, durava 3-4 mesi, si diventa ufficiale alla svelta e poi andare al fronte.
Il corso ufficiali dove l'hai svolto?
Il corso ufficiale a Parma. A Parma a quel tempo mi ricordo eravamo in una caserma che era la caserma della cavalleria, però cavalleria non ce n'ero, c'era qualcosa, qualche cavallo, ma c'era piuttosto il corso ufficiale. Era tanto freddo allora che mi ricordo per lavarci andavamo giù nel cortile agli abbeveratoi che erano gelati, sai, c'era. Allora, quel colpo lì delle cose ha evitato, ha rianimato il registratore,
Sì, la registrazione.
no?
Vediamo un po' se
Il
funziona.
pugno sul tavolo ha svegliato il registratore.
Senti, Parma allora, che c'era tanto freddo.
A Parma, dunque, poi sono andato al fronte, no? Finito il corso, sono andato al fronte e là mi sono trovato in guerra proprio, vero? Ricordo bene che svoltando lì una montagna mi trovai con un 380, un cannone di quei grossi del tempo, e lì che proseguì, poi ebbi le indicazioni dove era il mio reggimento, dove era il quartier generale, insomma sono andato su solo, col foglio di via, dovevo avere il riconoscimento della mia qualifica. E quando arrivai lassù trovai naturalmente i colleghi, stabilì quel rapporto disagevole, quella stadia disagevole perché dico c'era molto freddo e io freddo mi dava noia, ecco. E sono stato sempre un po' a disagio, però lì c'erano amici, si faceva amicizia e con un sarzanese che era stato, che poi divenne come si chiama, un udito del popolo, dopo, litigai con questo sardanese, dicevo che io sono un po' lì, insomma poi diventammo amici, ci siamo ritrovati anche ultimamente dopo tanti anni e lui ebbe una parte importante nei fatti di Sarzana, che poi descrisse anche pubblicò che c'è un lavoro come un reportage la sua esperienza in quel tempo. Era proprio un capo lui e un altro, non ricordo il nome, un repubblicano.
Era un
E lui
repubblicano, eh?
Isop, ma non si sa cos'era, l'antifascista, vero? Ma quell'altro sì, Delfini, l'altro era Delfini, un repubblicano, lui
Di
era
Sarzana. E
di Sarzana,
lui
sì,
si
che poi andò
chiama
in America.
Isoppo.
Papirio
Papiri
Isop.
Isoppo. Ti ricordi il titolo del libro che ha scritto?
E i fatti di Sarzana.
Fatti di Sarzana. Ma molti anni fa l'ha scritto.
No, l'ho scritto, sarà 4-5 anni fa. Hanno fatto anche il film, no? Non l'hanno contato, queste sono cose che mi dispiace dire, però, torniamo alla funzione denigratoria, truffaldina di quel partito là che è venuto a insegnare la democrazia in Italia. Questo è ancora sollevare l'animo contro situazioni che dura, perché anche adesso continuano a fare la stessa cosa, un altro obiettivo, non vanno più al governo, ma far confusione serve a indebolire, indebolire la nazione, che sarà in contrasto con la loro creatura.
Ti voglio chiedere, questo Papirisopo era in contatto con, ora non mi viene in mente il nome, il capo degli Arditi del Popolo di Parma, quel famoso...
Ah, di cose, sì,
come si chiamava?
Quello che era in Spagna.
E poi è morto in Spagna.
Picelli.
Picelli. Era in contatto con lui, immagino.
Sì, a quel tempo là.
Picelli era di fede anarchica?
Ma Picelli era sindacalista, sì,
rivoluzionario.
Quel tempo era del Parma, era la centrale sindacale degli anarchici, come si chiamava?
La
Unione Sindacale Italiana. A Cosa Milano c'era Giovannetti, che era carissima persona,
poi Borghi,
io ero in contatto con loro, poi c'era Borghi, c'era Maritanova, ma il Giovannetti era tanto caro, era un mezzo cieco, sai, un po' malandato, ma...
Ecco, senti le domande che mi sembrava...
Comunque era in quel periodo lì che conosco Camillo Berneri,
ecco,
anche.
Dici un po' di l'ora di Berneri, come l'hai conosciuto?
Allora, Berneri, io ero lì al Genio, capo ufficio, con dei soldati graduati per un lavoro di amministrazione. A un giorno viene un soldato, uno dell'ufficio, lì eravamo un po' appiattati, sai come succede? Non c'era mica la questione gerarchica, eravamo degli amici, compagni. Tutti giovani, poi anche io a quell'età lì avrei avuto 21 anni, 22 al massimo. E allora dice, signor tenente, c'è un soldato che è venuto dal corso ufficiale, l'hanno mandato via perché è anarchico. Io a me piaceva, perché ero già farinato, a Carrara, socialismo, anarchismo erano cose ben divulgate, ben ascoltate, accettate dalla popolazione in generale. Io poi ero socializzato già. Allora, senza partecipare al movimento, come se poi avvenne, e allora questo qui lo fece venire, l'ho portato qui, fatto venire. Insomma, in breve successe che questo Camillo Berneri convogliava tutti questi miei soldati, poi altri compagni, e li portava fuori. Sai, la sera lui andava a tenere delle riunioni e portava anche questi ragazzi, questi soldati. Io lo sapevo, ero contento. Anzi, una volta andai anch'io in Borghese, fuori con Camillo Berneri e qualche altro giovanotto che era più preso da queste teorie, da queste prospettive anarchiche di vita, eccetera. Piaceva, no? E lui aveva un po' amalgamato queste persone, si erano diventati amici, e la sera andavano fuori. Ecco, lui era sempre in divisa, gli avevano tolto i filetti, insomma, perché non era più ufficiale, non era più allievo, e ha continuato così. Poi l'ha mandata a casa con un congedo, non so come dire. E basta. Quando poi io andai in congedo,
rimanevo in contatto e andai a trovarlo a Firenze. E lì ebbi quell'episodio.
Dove abitava lui? Ti ricordo dove abitava?
Viale Volta.
Viale Volta.
Alessandro Volta. 13 mi pare.
Abitava già con la moglie e...
Sì, hai due bambine. Anzi, una cosa che a quel tempo, le diverse abitudini, vero? Io ero piuttosto, ero di una famiglia benestante, sono borghese, eh? Come modi, come vita, sicché vedere alla sera io vedevo questi, mangiavano caffè e latte, queste bambine, tutti insieme, in armonia bella, ma per me era una cosa straordinaria, capisci? E invece loro avevano l'abitudine, stava benissimo, c'erano due ragazze.
Dunque, non erano abbienti.
Che belle bambine, ero stato la pubblica. Quanti anni hai tu? 13. 13, 12 anni, una, la Maria Luisa, la maggiore, l'altra, la... come si chiama? L'altra.
Quella che è morta?
Due anni meno. No, quella è Maria Luisa. Luisa. Maria Luisa. L'altra è medico e vive ancora, è a Parigi.
Scusa l'interruzione, non vorrei che finisse. Fino.
Ritorniamo a bomba.
C'è ancora, ecco, qualcosina allora sulla guerra mondiale. Con Berneri allora mi pare avevi detto tutto, no?
Sì, sì.
Sì.
Ti volevo chiedere...
No, c'è da
poi ci siamo rivisti
di quando è stato per disertore.
Sì, anche figlio. Prima. No, prima una cosa su... ci siete rivisti con Berneri?
Con Berneri, sì, dopo. Ci abbiamo continuato a stare insieme, a visitarci. Siamo stati molto in contatto. Poi io andai a Milano mi presentò. C'era, anzi, andammo con lui, andammo a Reggio Emilia, mi presentò a Fabri, insomma feci un po' un giro d'orizzonte lì per conoscere le persone che allora erano molto importanti, ovviamente a Fabri, a Bologna. Come si chiama Anteo, il babbo di Anteo, come si chiama? Quello di
Bologna.
Tipografo,
sì, sì.
Quello che aveva la tipografia. E poi col figlio di Zamboni. Ci siamo ritrovati al confino, in galera, eccetera, eccetera, dopo l'attentato.
Dunque, no, prima ti avevo chiesto, quando non è venuta la registrazione, in che periodo sei andato al fronte, quindi
al fronte sono andato nel 17, sì, avevo 18 anni proprio al fronte, sì, al fronte sono andato come ufficiale, quindi avevo già fatto il corso a Parma,
quindi nell'inverno
a Parma, Caporetto. Dopo Caporetto io fui mandato al fronte.
Quindi nell'inverno 17-18. Ecco. Poi alla fine della guerra sei andato a Trento?
A Trento, sì.
Si ricorda?
Fine, ero a Trento. Ero a Trento quando firmarono l'armistizio, ci fu l'armistizio, no? Io ero a Trento. Ero stato al fronte, poi ero a riposo, non mi ricordo, però, ma insomma ero a Trento, ci fu un episodio lì, un trentino entusiasta, sai, dico, ero a farmi la barba, lui venne lì, mi abbracciò tutto insaponato, sai, manifestazioni di gioia, la vittoria, insomma, ecco.
Ecco, quell'aneddoto a Casale, dicevi un capitano.
Ah, il capitano, sì, il capitano che mi quando gli arresti in portiere, ah, perché ero ufficiale di picchetto e mi scapparono due dei soldati, sai, prigionieri, eh? Il coronello mi chiamò dopo, segarono le sbarre, insomma, sono andato. Il colonnello dice, ma lei dovrebbe, ammette che avrebbe dovuto fare, dico, no, signor, no, io non ho nessuna responsabilità, perché io ho fatto le visite di dovere che si devono fare, va bene, con il capoposto, sono scappato poi. E lui allora mi mandò gli arresti in camera, come si dice, in caserma. Dopo 10 giorni gli arresti, mi richiama, dice allora ammettete, dico signor no, allora mi manda gli arresti in fortezza. Che poi quel colonnello lì lo ritrovai congedato a Milano, io a studiare, e lui era impiegato alla Pirelli, era tutt'altro tipo, sai, fuori dell'ambiente militare ci ritrovavamo a Milano, ci si trovava per andare a pigliare il caffè, era tanto gentile, bravo, ma è fu lui che mi dice, allora, mi mandò un anno di arresto in potenza, che lì ci sono altri episodi che si agganciano a questi arresti in potenza. C'era, che vorrei andarle a trovare se fosse ancora vivo, c'era un siriano che era, giocavano tutta la notte, sai, lì c'erano dal sottotenente al colonnello, giocavano tutta la notte, io non giocavo, non ho avuto mai passione delle carte, non mi interessava, bene, andavo a vedere per fare un po' insieme. E c'era uno simpaticissimo siciliano che si chiamava, se non mi ricordo, mi viene, beh, dice, aveva perduto tutto, sai, dice se io presto qualcosa, e insisteva perché era simpaticissimo, sai, di quei tipi figli di una gran, come dicono in Sicilia. Sai, spiritosi, ma truffaldini, a lui la serietà non aveva neanche sotto le scarpe. Allora dice, no, ma mi devi dare l'indirizzo, sai, di casa, perché te li mando. Ma lascia andare, no, te li mando, gli ho dato l'indirizzo. La passa del tempo, lui va in congedo, io vado in congedo, sai, arrivo a casa, dico, c'è qualcuno ha scritto qualcosa, manda, no, dice, te l'avremmo comunicato, no, perché io sono rimasto ancora un po' al reggimento, dalla fortezza poi andai al reggimento, finita la pena, un mese di caccia. No, non è arrivato niente. Ma passa ancora il tempo e mi metto nella lotta contro il fascismo, per tutta quella avventura, e poi l'attentato, e poi la cosa. E poi Ustica. A Ustica sai chi trova questo signore, così. Di Blasi, il nome non me lo ricordo, ma Di Blasi era un tipo, sai, elegantissimo, era uno che pigliava sempre divise a chiodo, sa, poi non pagava mai. Lui sosteneva mai l'azione, era un tipo, sosteneva che pagare non conviene. Perché se tu paghi la seconda non te la fu, invece lasci da pagare, ti fa la seconda e la terza divisa. E lui era sempre impeccabile, un tipo elegantissimo, con maiolo. E là al confine io sbarco lì a Ustica, c'è una discesa così che va al mare. Io andavo giù verso c'era ancora la possibilità di stare insieme, che poi proibirono questi contatti fra confinati. E vado giù con questi due e vedo quello là, vedo, lo riconosco subito, sai? E per accertarmi proprio lui, lo chiamo, Di Blasi, diceva, era con due signore, era comandante del posto, giusto, caro, comandava la milizia, insomma, ecco, il confine, la polizia di confine comandava lui, era lui. Poi va giù, si alza, si rivolta. Ora, sa perché potevo avvicinarlo, lui anche potevo avvicinarlo, invece non ci siamo mai parlati. Però io l'ho chiamato, il presidente, e ho detto a quei due compagni che erano con me, questo qui è stato in carcere, agli arresti in fortezza con me. Così ho rivisto Di Blasi, che poi ho trasferito, insomma, io non gli ho parlato, ma mi piacerebbe rivederlo, perché sono episodi
curiosi,
non capita spesso di ritrovare uno.
Dunque, prima, quando non abbiamo registrato, mi parlavi di un capitano, erai stato implicato con un traffico d'armi.
Ah sì, un traffico d'armi, sì, quello non so niente, no, perché quel tempo era una cosa impressionante, se ne parlava, sai, fra ufficiali, fra soldati, così, ma io non partecipavo, non ero tanto incuriosito.
Ecco, e poi c'è la cosa della diserzione, quando
mi manifestai come antifascista, e allora mi chiamarono al distretto per dirmi che era incompatibile con quel che avevo fatto, che avevo fatto clamore questo mio gesto, dicevo colla. Pare che l'avete preso là.
Sì, lo abbiamo preso a Roma al casellario politico centrale. Ce l'abbiamo.
Esplicito,
chiarissimo.
Piuttosto violento. Però c'era tutta la mia passione, era scritto con l'anima. Allora mi chiama, diceva, lei aveva parlato, è distretto. Provvedimento, ma è incompatibile, sai, me lo chiese con gentilezza, come che facessi questa concessione, perché potevo anche puntare piedi, io non sono mica meritevole di degradazione, perché dice, sa, con molto tatto cerca per ottenere il mio consenso alle dimissioni. Dalle dimissioni, credendo bene lei, facciamo, do le dimissioni. Poi me ne vado, il colonnello chiama i funzionari per attuare questo progetto, questo programma, e poi mi richiama il capitano. E dice, ma mi ha dato le dimissioni, per andare nell'ufficio di nuovo, nel suo ufficio, e dice, lei ha dato le dimissioni, io, ma adesso anche di dimissioni anche dal sottufficiale, e va bene, io ho dato le dimissioni dall'ufficiale, per nessuna importanza, per me era una cosa di coerenza, perché devo stare lì se non mi volete, e io sono in disaccordo, vero? Era naturale che io accettassi. E poi questa dimissione le hanno fatte passare al tempo là, le hanno fatte passare come, insomma, non mi trovavano, dicevano che in seguito io ero stato ricercato per richiamo, eccetera, eccetera, nel mio foglio matricolare. Insomma, c'era un'assenza lì dovuta a diserzione. Io l'ho detto in ultimo qua, quando volevo che mi rifacessero la carriera, perché io sarei, sai, ci sono gli scappi, io sarei generale adesso.
Generale B.
C'era, come si chiama quel ministro socialista che poi fu implicato?
No, Tanassi.
Tanassi. C'era Tanassi. E detti qui a cosa, no? Mi pare che era la compagna di quell'ingegnere, la calabrese, come si chiama?
Misefari.
Ecco, la Misefari, e che si occupasse lei, andò da Tanassi. Insomma, la cosa però non riuscì, non so perché Tanassi non se ne occupava, e porta poco. Ma a quel tempo appunto si verificò che io non ero disertore, ero in carcere, non so se ero a Palermo o lì già, ma insomma sono stato lì. Ma a lui non, insomma, la cosa non impressionò più, se no la cosa non riuscì, che io potevo avere un grado.
Allora direi che il periodo della prima guerra mondiale è stato sviscerato abbastanza fondo. Passiamo ora a un secondo punto, così in linea generale, cosa ci puoi dire, alla tua emigrazione in Brasile.
In Brasile anche diciamo.
Ecco, vediamo se c'è qualche cosa di bello da raccontare.
Questo c'è che io uscito dalla Spagna, dovuto uscire dalla Spagna con, senza passaporto, con passaporto falso, questo l'ho già detto, da un compagno, eccetera, cioè sempre per, in seguito ai fatti di Barcellona, era già stato ucciso Camilo Berneri, quello ve l'ho raccontato.
Sì, fino a Camilo Berneri
io
siamo arrivati.
Dovevo essere lì e non ci sono qua, cioè, dovevo essere morto. Allora mi capita l'occasione di andare, avevo lavorato come chimico, minerario, insomma, mi ero occupato con un ingegnere che avevo conosciuto a Milano, anzi avevo conosciuto la moglie mi rappresentò, ero fuoriuscito, tornato dalla Spagna, no, anzi prima di andare in Spagna ancora, avevo a Parigi, avevo relazione con questo ingegnere chimico che aveva dei brevetti, eccetera, e mi intrufolai lì con lui. Quando ritorno dalla Spagna, seguito a quel che è successo, ritrovo questo ingegnere, insomma, e mi offrono la possibilità di andare in Brasile per una compagnia mineraria attraverso questo ingegnere. Naturalmente io accetto perché c'era già il pericolo della guerra, sai, c'era la confusione che ha preceduto la guerra.
Che anno è questo? Ti ricordi?
Dunque sì, mia sorella vede questo, lei sa questo, si ricorda bene, io dunque nel 31, no, dopo 36.
Dopo 36.
Quindi 37 era d'estate, mi ricordo, era partito con la Florida, una nave francese, a Marsiglia mi pare, perché sì, era d'estate, primavera. E allora andai lì, insomma accettai questo con ben volentieri. Ma c'era il fatto del passaporto, come facciamo adesso? Allora io vado dal console e sai, prima di tutto vedermi entrare nel consolato, io ero guardato, c'erano già state le foto, le escursioni di Rosselli, Tarchiani, tutta quella comitiva lì. Io però a quel tempo ero in Algeria, non lo sapevo d'essere espulso, ma quando ritornai, questi dicono, ma lei chiede il passaporto, però c'è un'occasione, guardate, avevo anche una lettera della ditta che mi mandava, e dice, ma è la sua situazione, lei sa. Come facciamo? No, non si può mica succedere al passaporto, io non discuto un po', mi esalto anche un po', dico, ma insomma io adesso c'è questa occasione, mi lasciate perdere, vero? Io venivo dalla Spagna, non andavano mica bene le cose, era un'opportunità che io dovevo affrontare, no? Avevo famiglia, avevo la moglie e un bambino, Marco, era piccolino, quando avevo 3 anni. Allora, discutiamo. E lui infine dice, ma perché ho anche detto, allora ditemi che non sono italiano, almeno mi rifugierò in qualche altro stato, non sarò suddito di un altro stato. Allora lui davanti a questa mia impeto dichiarazione così citate, dice, ma facciamo, telefoniamo, sentiamo Roma, sento Roma, dico, pago io, lo spedo, allora mi sono calmato. Dice, allora se interpelliamo Roma, noi non possiamo fare. Il suo è diverso dagli altri immigrati, cioè lei è scappato dall'Italia, è uscito clandestinamente, cioè ci sono le condanne, e va bene. Interpellate Roma, io vado dopo qualche giorno e dice, sì, è concesso il passaporto, ora dica per dove lo vuole. Io dico, metto tutti gli stati, sapevo già che mi avrebbero seguito, no? Allora non dico mica il Brasile, dico Argentina, no, una cosa, il campo minerario, poi vasto, l'America Latina, il minerale dappertutto. E senza dire Brasile, dico tanti nomi, poi ci metto anche Brasile, una scolata. Passaporto, dopo 2 giorni, mi fa andare là, insomma, un giorno dopo, mi dà il passaporto. Nel passaporto c'è scritto, valido per il Messico e soltanto per il Messico. Poi c'era una sigla, quella lì era sicuramente una cosa per
la polizia,
per la polizia, all'arrivo, alla parte, insomma, vabbè. Ora io ho visto questo, soltanto valido per il Messico e soltanto per il Messico. E questa che mi stato zitto, devo andare anche al Messico, non potevo mettermi a discutere, domandare perché, però penso una cosa, vado al consolato brasiliano, all'ambasciata era a Parigi, no? E allora domando di parlare di quel capo, dell'ufficio, e mi riceve il console del generale, e gli spiego, dico, guarda, io ho questa lettera nella ditta che è molto importante, e mi manda, allora come tecnico Brasile per gli affari, con una procura, aveva una procura vastissima, doveva comprare, vendere il Brasile per morire la società. Allora, lui mi ascolta, non mi interessa. E poi conclude. Dice, finora,
i pugni che non,
fino
che
a poi... questo momento, Mussolini in Brasile non comanda. E lei va in Brasile. Voilà. Io contento. Infatti mi chiede qualche cosa, fotografie, documenti. E il giorno dopo vado là, mi sbrogliano 4-4 ore, insomma io ho il passaporto. Passaporto dove c'era scritto cosa valido per il messo, permesso. Lui ci ha messo il timbro, l'entrata in Brasile, insomma l'autorizzazione con altri documenti, insomma, ma ha fatto il lavoro.
Fatto bene.
Io avevo sempre timore che non mi lasciassero passare, sai, perché il passaporto c'era ancora. A parte poi mi ha fatto dei documenti per poter entrare in Brasile, ma dico, se dicono che non valgono, invece no, sono andato benissimo, sono sceso là con la famiglia.
A San Paolo?
A San Paolo.
Ecco. Poi laggiù, così brevemente?
Laggiù ho preso contatti con un compagno, c'era una che faceva c'erano giornalisti, c'era anche un Ferrari di Milano che era venuto lì, ma quello venne dopo, molto dopo. Insomma lì lavoro, cioè viaggiai, poi venne la guerra, nella guerra io allora mi rimasi tagliato da una compagnia francese. Da Matarazzo.
Scusa, la compagnia in cui lavoravi era francese?
Sì, sì.
Quella che aveva chiamato?
Sì, mi aveva mandato laggiù con la procura per comprare minerali, spedirli, curare la spedizione, ma non potete fare niente perché c'era in procinto la guerra.
Questo
scoppio della guerra.
A San Paolo, sempre a San Paolo. San
Paolo. Poi ebbe occasione appunto con Matarazzo, che mi fece capo di una sezione del mineraria, era una posizione buona, brillante, guadagnavo bene, e poi giravo, andavo a ispezionare, girato in quell'occasione tutta l'America del Sud.
Ah, in altri stati?
Sì, in altri stati, perché Matarazzo era come la Montecatini, qui c'aveva stabilimenti, 220 stabilimenti aveva in tutto, seminati nell'America del Sud e centrale.
Ma Matarazzo è un italiano, era di origine italiana?
Sì, origine italiana, napoletano.
E cos'era, una società mineraria?
È una società... di tante cose, aveva lo zucchero, aveva la metallurgia, aveva le navi, ci sono episodi poi che riguardano il lavoro, interessante, perché io viaggiavo quando in Italia, io ero come italiano ero nemico del Brasile, capisci? E gli italiani erano soggetti a restrizioni gravissime, non potevano neanche andare da Carrara Sanzano, perché ci voleva salvacondotto. Invece io, per essere da Matarazzo, viaggiavo in aereo, ero sempre in aereo. E poi una volta andammo per verificare un affare di navi con un ungherese. Un ingegnere ungherese e io mi occupavo invece di una miniera di stagno, erano due affari che dovevamo verificare, e andammo in automobile. Quando c'era già la guerra, capisci? Il Brasile si considerava in guerra, forse erano già qua già i brasiliani, in ogni modo laggiù la guerra c'era, ma si davano le armi di guerra, capisci? Tutto, era tutto attrezzato, c'era l'animo della guerra, c'era una mentalità guerraiola. Sicché andiamo giù, c'erano gli sbarramenti nelle città, sa come in Spagna la rivoluzione, c'erano gli sbarramenti, laggiù erano entrati in una città, c'era uno sbarramento, dovevano andare a mostrare i documenti. Allora, per questa mentalità qui guerresca, questi qui, e scendiamo dall'automobile, veramente questo qui era un pilaccone, sai, ma pauroso, dice i documenti, ma vede che siamo due stranieri italiani, e lui, nemici, no? Questo ragazzo qui era un giovane, dice qui siamo capitati, no? Centro di spionaggio, chi lo sa? Con molto, molta importanza, cioè, scendete, ci porta in ufficio, ci fa prendere la valigia, scende nel magazzino, c'è una baracca lì, c'è il corpo di guardia, come fosse una casa, ma l'entrata della città. Allora, guardiamo un po' i documenti bene. Allora, e poi vuol vedere nel carro.
Ecco, se funziona.
Si registra,
Dove hai la carta? Di quello sbabuzzino.
Ha preso le valigie e guarda, ci sono dei libri, il meccanico, il compressore, c'è qualche carta che riguarda il cantiere, perché andavamo in cantiere a Porto Alegre, la città del sud, il Rio Grande del Sud, Porto Alegre. Andiamo al cantiere da giù, abbiamo dei dati, delle carte, del mappa. Allora, io pensavo, quando vedo questi libri qui con del mappa, il francese erano scritti lì. Dicevo, questa qui non è mica brasiliana, no, è francese. Anche lui comincia a impressionarsi di più, faceva così, faceva uno scalpo alla persona, poliziotto, ma sì, avete dei libri francesi, e poi mappa, avevo delle mappe, sai, ma le mappare così per... miniera, dice questo cos'è? Dice lì è una miniera che dobbiamo andare a visitare per trattare un affare. Ah, dice guardate miniera, siete stranieri. E dice sì, vabbè, ma siamo autorizzati, andiamo alla vita, perché era tanto matarata la macchina era della vita, vi davo io, ma non mi cambia proprio casa della vita matarata. Ma sempre sospettoso, sempre più sospettoso, diceva sì, allora vediamo un po' cosa c'è ancora. Beh, poi prova lì bene nella mia valigia, c'è la patente, c'è la cosa, il brevetto di pilota, che io l'avevo, mi pare del 31 dalla Spagna, magari. Dice, lei è aviatore,
Dice, a me potreste andare in un campo d'avviazione e portare via un aereo. Capisci, quel libro lì comincia a diventa ridicolo. Tanto ci avevo pensato, la punta delle domande, con questi dubbi, con questi aspetti, di spionaggio. E dico, sì, possiamo andare, non vorrei. Poi mi ha stancato. All'altro, io rispondevo un po' ironicamente, guarda, mi tirava la penna già che in
inglese.
In inglese, avevo paura. Cosa ti può fare? Le ragazze. Ma io avevo paura, sai, mi hanno preso tanto lungo l'atmosfera di guerra. Non voleva che io mi pronunciassi così distante. Allora, poi finisce. Mi stanco, dico, senta, c'è un superiore qua, c'è, si può parlare con un ufficiale che comanda qui il posto. Dice, sì, allora l'ho cambiata e l'ho andata a chiamare, l'ho mandata a chiamare l'ufficiale. E venuto l'ufficiale, ho spiegato, va bene, ci ha aiutato a caricare le valigie, siamo, ci hanno caricato le valigie e siamo ripartiti. Va per dirti quel titolo. Allora potremmo andare in un campo da dietro, potremmo andare in un'altra.
È simpatico.
È ingenuità, è la semplicità del tempo. Dunque diciamo, ecco, e poi più avanti, a Porta Alegre, poi andiamo nell'hotel, anche lì l'hotel, la polizia, visto due stranieri, capisci, più avanti, a Porta Alegre, una città importante, anche lì, io ero uscito, avevano arrestato tutte era stato parlato. Io appena arrivato, perché mi hanno poi il portalino, conoscevo già, ero stato a sua volta nell'hotel, anche un po' conosciuto, e sono andato lì, ho lasciato da lì, poi sono uscito, sono andato fuori, conoscevo anche qualcuno, c'era un dottore di Ferrara, professore medicina. Insomma, andavo a trovare questa gente. E l'altro che era rimasto lì, lo arrestano.
L'inglese.
Perché arrivo all'hotel, devo. E dove? Non ce l'hanno con la polizia. Allora sono andato alla polizia, sono a schiarire, rilasciato. Perché c'era l'atmosfera di guerra,
capisci? La guerra. La guerra.
Sì, sì, lì una.
Dico, qualche altro aneddoto così? Ma contatti con l'ambiente dei fuoriusciti, laggiù?
No, laggiù, fuoriusciti c'era, sì, c'era una libreria, Orlandi, c'era
San Paolo.
C'era una bella colonia italiana. Anche il fascista, allora sì, ma amicizia, stavo insieme, vero?
Niente di
perché poi sono tornato laggiù proprio per il lavoro, sono stato a Porta Alegre, ma a San Paolo c'era sempre sì.
E con la colonia dei fuoriusciti a Montevideo, per esempio, qui c'era Lucio Fabri.
No, a Montevideo c'era la cosa, c'era la figlia di Fabri, no?
Luce.
La Lucio Fabri, ma io non l'ho vista a Montevideo. A Montevideo veramente non ci sono neanche andato, non c'è neanche passato, non era una zona di lavoro per me. Mentre l'Argentina. Così per fermare il tempo. Ma la luce Fabri la conobbi all'aerodromo di. La conobbi a Rio de Janeiro.
A Rio de Janeiro,
A Rio de Janeiro, all'aerodromo, perché passava di lì, non so chi c'era, con me mi pare la moglie di uno che è morto, no? Come si chiamava, l'argentino che è morto, non mi ricordo. Rio di Janeiro, insomma lei se lo conosceva la luce, allora andavamo insieme a
Roma. È conosciuto lì la luce, la figlia di Roma. Quali stati hai visitato in America Latina per il tuo lavoro?
E così a Bolo e Duccello,
dove sei stato?
Un po' tutti. Messico e poi a Bolo e Duccello.
Sei stato anche in Perù, sei stato in Perù, in Bolivia?
Sì, ma qualche puntata, fermata per cambio di aereo, per vedere una persona, poi all'aerodromo, per dire. Proprio è stato un po' in Argentina, un po' in Messico, un po' nell'Uruguay. Fabri era nell'Uruguay.
Fabri era a Montevideo, in Uruguay, sì, Colonia. Ecco, sei stato a Montevideo?
Sì, ma poco.
E negli Stati Uniti?
Stati Uniti.
Mai stato negli Stati Uniti.
Stati Uniti, nel Russia.
Ecco, diciamo, quindi la tua vicenda in Brasile è ecco, limitata un po' a queste vicende,
sì,
in particolare.
Sì, no. Sì, perché politicamente appunto io ero un po' salvaguardato dall'arrestazione, dal fatto che ero un batarato, la rischia era qualcosa, io. Non c'era mica bisogno che andassi alla polizia a fare il salvacondotto, l'aereo, facevano tutto lì, c'aveva un distaccamento dalla polizia Matarazzo nel palazzo, un palazzo grande, un ministero,
c'era il protetto.
Quando io dovevo andare, Matarazzo si va dappertutto.
Tua moglie lavorava laggiù?
No.
Quindi solo tu lavoravi?
Era giù. Poi nacque una bimba, laggiù, la Camilla.
Camilla, eh? Hai dato un nome?
Era spagnolo, eh? E poi la figlia, una figlia.
Marco è nato in Spagna. E la bambina è nata laggiù.
In Spagna, poi sono in Francia, poi siamo in Brasile.
Ora in Brasile?
La bimba era morta, sì.
Camilla hai dato il nome in onore Camilla. Di Camilla, ovviamente.
Carla Camilla.
E questi figli ora? Questi figli ora?
Eh?
Ora questi figli?
Sì.
Tuo figlio è in Brasile?
No, no, è qua.
Ah, è qui, eh?
Sì.
Anche la figlia?
Sono venuti tutti e due, tutti e due.
Ma gli resti in Brasile?
Nel 48, mi fa.
Tu Brasile non
quando sei entrato?
Adesso parlaci del tuo rientro in Italia, dopo guerra.
Dopo guerra? Il 48 lì dovrei...
Sì, ma sintetizziamo tanto...
sintetizzare, sono arrivato e ho avuto la sorpresa che l'Italia era comunistizzata, quello che noi consideravamo il fascismo rosso era diventato padrone dell'Italia. A Carrara un po' meno, c'erano delle resistenze di fronte a questa invasione di rosso. C'è stato, ma anche quello può essere stato travolto. L'ultimo a essere travolto sono io, che sono fascista. Hai letto quella tele, la signora Corriscione. Come la chiamano? Ti ricordi quella tele? Ce l'ho ancora, sono la commissione. La
commissione di corrispondenza?
Ecco, sì. Come la chiamano? No, consiglio politico. Come la chiamano? Comitato, no, neanche comitato, commissione corrispondenza della FAI.
Sì, corrispondenza.
La, come la direzione della fase,
segreteria.
Tu l'hai detto, cioè, sì, la cosa, sai, io rileggendolo adesso, quando pubblicarono l'importanza, hanno cominciato quando arrivò in Francia a dire che sono, dissero allora, i comunisti, fin da allora, insomma, lungimiranti.
Da allora,
fin da allora, quando io arrivai in Francia.
Dalla Spagna.
No, quando arrivai dal confine, dal Tunisia, poi in Francia, con Rossell, con qualcuno di là, sono andato in Francia. Ed è cominciano a dire che io ero uscito col passaporto. Ma guarda che poi io ho saputo da cosa è derivato quello. C'era al confine un certo Guadagnini di Lugo, mi pare, forse. Diego Guadagnini, che era a Ustica al confine, quindi sono stato a Ustica, poi a Lipari, no? A Lipari ci andai dopo che subì un processo con il Tribunale Speciale a Milano. Poi ritorno, mi dice il Maleo, si mandano a Lipari. Passai da Palermo, che c'era la mafia arrestata, Moro, come si chiama? Moro.
Sì, famoso Moro.
Beh, allora quando arrivo là, cominciano a dire, uscito dal caso di Lima, come mi sono curato del comunicato del 72, quello lì della Turchia. Allora non mi però poi ripensando alle cose mi è venuto in mente che partiva da quel Guadagnini Diego un tipo bravo, sai, dedito al movimento, come il comunista partito, il movimento lo intendono così, vero? Allora, con questo qui, a un certo momento, ho avuto un bisticcio al confine. Lui era cuoco nella mensa, eh? Io ero cameriere, saltuario, facevo il turno, no? Facevamo tutti il turno al cameriere. Però aveva un temperamento autoritario, sai, un tedesco, non era propenso all'impegno, era piuttosto autoritario. Allora io a un certo momento, nei bisticci, dico, ma perché non ti iscrivi al Partito Comunista? Da allora io ho pensato che la voce di questo padre, con me poi non ho avuto più voce bene, capisci? Non sono più inteso con me, avergli detto così, perché essere franco non si può, no? Uno quello là che dice, attaccare, dire il compagno Bologna.
Ah, ti racconta, da Bologna quella volta.
Non si può dire del compagno Borghi, guarda, perché sai che c'è un ambiente. Ora io ci ripenso a questo punto, a questo comunicato stampo, stampo della commissione di corrispondenza. C'era. Ripensando adesso, sai. Io sono cascato, quando sono tornato in Italia, io sono cascato in un ambiente che non c'ha niente a che fare con l'anarchismo, e lo ripeto adesso, questo è.
Ecco, quindi nel 48 tu sei rientrato dal Brasile direttamente in Italia.
Sì.
Con la nave, come sei
rientrato? Sì, sì.
Con la nave?
No.
A Genova?
No, a Genova.
E poi sei rientrato a Carrara. E ti sei messo in attività politica subito Hai cercato...
Si aspettavano, anzi, devo dire che questo alla radice, alla causa di questo mio contrasto, c'è questo fatto, che si aspettavano da me una manifestazione di importanza e ducesca, capisci? Io per loro, perché prima che io arrivassi c'era la gara fra i partiti, gli anarchici, che catturati dai comunisti, gli anarchici sono stati ingabbiati dai comunisti prima che venisse la liberazione, e ci hanno saputo fare. Allora, questi anarchici, a me mi avevano avvisato, insomma, io ero un po' un vessillo, ero qualche un simbolo, io poi ero stato coraggioso, dicevano che sono pazzo perché ho fatto delle cose. E poi si è creata la leggenda, sai, io ho ritrovato quando sono venuto, ti ricordi quella volta che sei scappato dal tetto e mica vero. Insomma, la fantasia ha lavorato tanto che ha creato attorno a me delle cose inesatte, vabbè. E qualcuno, ma continua, anche adesso mi capita di trovare, ti ricordi, io ti ho visto con la motocicletta, ho visto quando hanno bruciato la motocicletta qui, perché ho avuto diversi episodi con violenza. E ognuno era presente, nemmeno cambiava.
Era tutti presente.
Invece scappavano, perché a quel tempo non era mica come adesso, che la contestazione è brillante, è divertente, tutti sono coraggiosi, eroi. Allora era diverso. Vabbè, in ogni modo questo qui. Ora, quando rilevo questo comunicato stampa, adesso la coscienza di dove sono caduto io qua, e il cambiamento che è stato fatto nella mentalità, e me lo spiego, io non ho reagito, no, perché sarebbe venuto, ma me lo spiego, è difficile che altri lo spieghino, ma io sì, ultimamente, quello non credo di averlo detto, io non... In un caffè che dici, credere o obbedire o combattere, non ho detto,
No, forse
no, in un caffè, per dire a che punto e fino a che livello è scesa dalla mentalità così fanatico, fasulla fanatico, perché non c'è neanche fanatismo, capisci? Quando c'era fascismo e antifascismo ci si batteva, ci si bastonava, ci si ammazzava, però c'era qualche cosa in ognuno dei contrastanti. Adesso non c'è niente, tutte demagogie, tutto fasullo, eroi che non valgono un corpo, vigliacchi, paurosi, ingenui, non mentalmente dotate, ingegni, sono tutti ingegni. E quindi chi ha intenti come la Russia, mette bisogno, fa confusione, fa quello che vuole, fanno quello che vogliono adesso. Sempre. Allora, quando questo della... allacciamo al collo del ritorno.
Del ritorno del 48, sì.
Allora, dico, adesso mi rendo conto della differenza di mentalità che ho trovato quando sono in Cuba. E ti raccontavo quell'episodio per dire in quale profondità scesa il dissidio, l'incomprensione, l'intolleranza, che livello, sì, non è mai stato, dico anche attraversare un certo livello, un certo rispetto, no? Una certa maniera cavalleresca di traverso, ma adesso arrivo a mia vita. L'hai letto, mi rendo conto adesso, dice, le ipotesi sono due, o ho fatto sempre il doppio gioco, ma non capisci cosa è, e chi è, ho fatto sempre il doppio gioco, oppure, come dice, oppure adesso che ha fatto i quattrini è passato dalla parte degli sfruttatori. Ma capisci che io, siccome voglio aderire alle tesi, alle ansie della gente, mi sento sempre in rapporto con tutti, avversari, anzi con gli avversari più che cosa, compagni, la commissione di corrispondenza della FAI, non mica ci sono, mica l'ultimo arrivato, capisci? E questo è stato pubblicato, va? E nessuno ha protestato, quello che è bello, capisci? Come nell'episodio al Germina, che io dissi di Borgo, eccetera, che avevo scritto Borgo, il giudizio, l'articolo, proprio normale, tra persone che civili, eh? È intollerabile che si attacchi il compagno Borghi e poi per che cosa? Per difendere fascisti che me si racuna. Vaffanilla, l'oratore. Dimmi, ma come posso trovarmi? Poi mi ha fatto paura, sono stati altri episodi, vero? Una sera qua vicino a casa. Sappiamo dove sta da casa, ti ammazzate tutta la famiglia. Io sono venuto a casa e ho lasciato la porta aperta per dire vero come ho reagito. Ma cosa vuoi? Beh, gli dico, ma quell'altro lì nel caffè, questi sarà poco tempo fa, dice, io dico nel caffè, perché mi piace sempre trasmettere la mia esperienza, no? Non sono mica, io contro i comunisti, ma io non sono con te comunista, sono l'idea che tu ti fai in seguito all'atteggiamento, alla propaganda, alla coscienza di quello che dice il comunista. Sbagliano, se sbagliano, poi che interesse hai a sbagliare? Non credo che uno abbia o metterti in contrasto con quell'altro, che, quello che ha fatto il comunista è di radicare l'avversione, l'odio. Contro chi? Contro i fascisti che sono ben meglio di loro, che se vediamo il passato loro danno del cornuto a buio, ma no. Allora dico, il credere, volevo dire questo, che il credere, obbedire, che l'ho vissuto io, a me non me lo dico, non mi sento ancora capace di affrontare rischi e cose, ma poi per il buon senso, per la diffusione della verità che io ho vissuto, non posso mica avere, io paura non ho, insomma io ho questo, la paura non mi ha mai fatto l'uomo, né carabinieri, no? Allora, dico, voglio dire, prima dico quello che volevo dire, il credere, obbedire e combattere, ce l'ho ancora qui, quando posso lo dico, il credere, obbedire e combattere, non so dire, l'ha proposto e poi l'ha applicato. In Russia invece l'hanno applicato senza proporlo e continuano ad applicarlo, capisci? Ma questo lo volevo dire, e invece senti come ha appena detto, un caffè qua vicino, un bel caffè, un carboato, dice un giovane che avrà ancora 50 anni, 55 al massimo. Un tipo come te, dice, appena io pronuncio la frase, il credere, obbedire, combattere. Lei è proprio lei, perché mi conosco, sono fascista, ma sono stato antifascista, capisci? C'è tutta una confusione attorno a me. Dice, proprio lei, il credere, obbedire, combattere è sparito, non deve più tornare, come se io non ho detto niente. E sono stato lì a ascoltare. E poi se ne va. Torna fa due passi, c'è la porta, torna indietro, dice, sa, sempre dandomi col dito così, allora puntato, dandomi lezioni, dice, sa cosa sono dispiacente, non sono stato a bracciare l'oretto per sputare sul cadavere di Mussolini. E io dico, c'ha dei bei sentimenti, e se n'è andato. Questa è una reazione. Pensa tu, ed è un bravo figliolo, non è mica così. Ho saputo poi che è comunista come quell'altro, quell'altro laggiù in fondo ha sentito quella frase di basta. Dice, io non accetto la sua provocazione. Guarda che sono dichiarazioni interessanti, psicologicamente. E per misurare la profondità dell'inquinamento, altro che ecologia. Allora dice, io non accetto la sua provocazione, ho provocato io, la volontà che ho io, capisci, metterla in contatto con quello che è il mio desiderio di capirmi con la gente, perché sei di un'altra cosa, non so chi sei. Posso parlare, no? Io ho desiderio di fare amicizia con te, se parlo, non... quello là, dice te. Non accetto la sua provocazione, e lui seduto laggiù non dicevano, c'erano anche degli altri. Accetto la sua provocazione perché so che dopo gli 80 anni si è arteriosclerotici. E grazie della diagnosi gli ho detto io, capito? E finita lì. Finita lì e la gente, ecco un altro dato di fatto, tutti. Anche a Germina, quando per me si è sempre stato un eroe, ma adesso che ha scritto questo articolo, a Germina c'era il duce. Era Mazzucchelli che disse questo.
Dice
sì, Mazzucchelli. Insomma, e lui vuole essere, perché ha pubblicato l'Espresso, l'hai letto, no? Lui per la l'ambizione di quello, per la mentalità, cioè, è cambiato. Guarda bene, ecco, io me lo spiego, non sono un denigratore della natura umana, perché mi succede, me lo spiego però. 20 anni di credere, obbedire, combattere, chi non è con noi contro di noi, sono i binari, la mentalità si è posata e corre brillantemente adesso. E' quello. Non mica sono cattivi, sono vigliati, sono così. Ora lì a Germina tanta gente che c'era e poi quel tempo, insomma, non era ancora fascista, non era ancora denigrato, come se non era riusciti con l'uscita a stritolarmi bene bene, ma c'era tanta gente, cioè io l'ho anche ben voluto, tanti, cioè. Dice, è intollerabile, sei stato sempre un eroe, ma adesso che hai scritto questa, ci fosse stato uno che avesse detto, poi si è ripreso, niente, capisci? Questo è grave, come lì in quel caffè, non è mica nata una discussione. Io mi sono guardato bene da discutere, da reagire, perché se fosse per reagire, da cosa serve? Non serve a niente, per non reagire, Quindi non è la lotta che c'era una volta. Una volta ci si fa coraggio, ma c'era. Qui non c'è niente. E allora la cosa che io volevo dire a te e anche al nostro
Claudio,
che ci sarebbe molto da fare, ma bisognerebbe mettere nel conto di questi episodi che ti dicono cosa c'è da fare, qui c'è da cominciare intanto a far parlare. E a me piace che nell'ultimo numero di Moneta Nuova c'è qualche cosa, qualcuno comincia, guarda che questo articolo che ho letto, questo qui a me non ha che parla. A proposito di quella pubblicazione.
Questo lo sì, l'ho letto.
Questo
di Anno Punk. Questo qui, le lettere.
Sì.
L'ho letto, è interessante.
Interessante, ma beh, c'è un bello che risponde, parla, dice qualcosa.
Anch'io sono d'accordo.
E poi adesso considero, perché hanno pubblicato quello? Perché? Ma perché hanno tolto il titolo fondato da Rico Malatesta? Ma la gente non sa niente, allora cosa dobbiamo fare? Tutti essere pesilagati di omertà, di dignità, considerare il movimento, la coerenza, ma come si fa?
Se no si interrompe. Interessante quell'articolo lì, sì.
È già interessante, perché è la prima volta che si sente,
sì, poi non è, sì,
una specie di dibattito, un tentativo di chiarire. Perché là fa io, dice, è intollerabile che si attacchi il compagno. Questo qua mi dice che sono arteriosclerosi per dopo tanti anni, quell'altro dice che voleva essere a piazzare Loreto, buttare sul cadavere Mussolini. No? Lui ha detto di Stalin, di Togliatti, quella gente.
Senti,
sì. Anche questo che è l'equivoco, perché se non si chiarisce questo, facciamo come i politici. C'è una manifestazione antifascista, tutti, dal democristiano, il repubblicano, l'anarchico, ma capisci, sono tutti in linea, tutti schiavi, tutti, e io non posso sentirmi a mio agio.
Senti, mi è venuto in mente una persona...
Perché ho fiducia ancora nell'intelligenza del quel mio lavoro. Il mio racconto, c'è fiducia nella coscienza dell'uomo, ma qui c'è la fiducia nel movimento, il partito, capisci? Tutti siamo inquadrati. Questo esclude la partecipazione dell'uomo e l'anarchismo va a farsi friggere.
Ecco, una persona che in qualche modo ha avuto un travaglio come il tuo, su altro,
sì,
altra linea, Zaccaria, tu l'hai conosciuto, immagino.
Sì, anche questo, ecco. Zaccaria.
Hai avuto...
Ma vedi, Zaccaria, sì, già, quando sono arrivato c'erano quegli episodi che mi tormentavano, che mi facevano vivere la protesta. Mi raccontava, per esempio, Faina, che a un congresso l'hanno fatto piangere Zaccaria, a me non mi... Non posso pretendere che uno così da un bianco dopo 30 anni di 20 anni di credere obbedire a un bianco. Non c'è motivo di attribuire a loro una capacità di intendersi. E non mi intendo. Allora io che faccio il bastian contrario, capisci?
Sì.
E quello là che sono arrivato.
Ultima cosa, tu hai scritto mai su Volontà, sulla rivista Volontà? Cioè c'era che Zaccaria a quei tempi?
No, perché no. C'è sempre stata. E la Bernini che va al comizio ancora. Va al comizio con Longo, pro Spagna. Capisci? Quando Borghi, Longo ha fatto quel fatto, Longo era un bel simbolo,
era
quel tempo là, contrariato. Insomma, queste cose bisogna tacere, no, io non le posso tacere, però.
Certo.
E mi dispone un po' anche il fatto, per esempio, che voi altri queste cose non le considerate. Andate oltre, andate la mia vita, ma cosa... Questi sono i problemi. Non c'è da che io sia stato bravo, io sono stato per il piacere mio quel che sono stato. E continuo ad essere come sono me stesso, ecco, l'anarchismo è questo. In mezzo a tanta confusione tu puoi essere, avere il piacere di intendersi con tutti, avversari, pure adesso. Ma dopo 40 anni sentire quelle dichiarazioni, oppure quello là, sai, il suo babbo è stato fascista, ma sono morto. E questo qui è voluto, capito,
Capisci? Bene, allora vi direi che abbiamo finito. Posso chiudere?
Sì.